Venezia nella lista nera dei patrimoni a rischio, il monito dell'UNESCO, l'opinione dell'architetto Cristiano Gasparetto, da sempre impegnato per la salvaguardia della città. Mostre, progetti, installazioni site specific valorizzano 20 borghi in tutta Italia. Anche quest'anno una boccata d'arte porta l'arte in luoghi inaspettati. Mario Dondero, la libertà e l'impegno, il grande fotografo nel ricordo di un suo amico, Giuliano Lucas. E ancora fotografia, Gabriele Basilico ci mostra due città che amava, Beirut e Alessandria. Il ruolo delle donne nella società di fine Ottocento, nei dipinti di Cesare Tallone. Buon sabato e bentrovate, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive e beni culturali e con me Tiziana Ricci. Ma con noi anche la nostra giovane collaboratrice Manuela Cinno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Manuela. Vi ricordo come sempre che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito della radio. Venezia, Venezia, tra i patrimoni dell'umanità a rischio, è stata indicata dagli esperti dell'UNESCO e insomma è praticamente inserita nella lista dei patrimoni che sono in pericolo. Noi ce ne siamo occupati moltissimo di Venezia, anche in passato l'abbiamo fatto non solo a proposito dei cambiamenti climatici, ma anche della battaglia contro le grandi navi che entravano in laguna, anche con l'aiuto e il sostegno di Gianni Berengo Gardin, che si è impegnato molto su questa questione e ha addirittura fatto delle bellissime fotografie per dimostrare i pericoli e i rischi che corre la laguna e che corre la città. Poco è stato fatto, bisogna dirlo, e adesso l'UNESCO, anche in seguito agli allarmi lanciati dai cittadini, dalle associazioni di base, da associazioni come Italia Nostra, ha indicato questo pericolo. Allora, noi abbiamo sentito l'opinione di un architetto, Cristiano Gasparetto, che faceva parte di Italia Nostra e che avevamo sentito anche nel 2019, perché il monito dell'UNESCO non è solo di adesso, è stato fatto anche qualche anno fa, però insomma non è che sono stati presi dei provvedimenti efficaci. E va bene, allora sentiamo l'architetto Cristiano Gasparetto. Sapete che le questioni sono il clima, il turismo, le grandi navi, ma cominciamo dai rischi che corre la laguna.
Se la laguna muore come sistema ambientale, sì, è la fine della città di Venezia come la conosciamo. Cioè non è un di più, è un intreccio strettissimo. Mm. E la laguna era stata talmente modificata nei decenni, soprattutto nel Novecento, che le decisioni da prendere erano tutte decisioni che cercassero di rovesciare la formazione, come dire, della, tra virgolette, modernità impiantata su un sistema ambientale.
Allora, lei ha parlato di modifica della laguna, cosa vuol dire? Le grandi navi che entrano in laguna?
No, la modifica della laguna sono, la laguna si basa su due flussi di marea, un entrante e un uscente. Questo fa un ricambio dell'acqua, porta dell'acqua pulita, ossigenata e permette la vita di specie, animali e vegetali nella laguna. La laguna, le faccio un esempio, 1900 aveva una profondità media di 40 centimetri, era solcata da alcuni canali dove da sempre le navi per secoli navigavano, fondi un metro e mezzo, due metri, roba di questo genere. Adesso adesso la laguna ha una profondità media di 1,5 metri. Cos'è avvenuto? La costruzione delle bocche di porto con i fori, con le dighe foranee per proteggere l'entrata delle navi piccole o grandi, hanno modificato le correnti. Hanno, come dire, fatto in maniera che il fondale, questo è il punto cruciale di tutta la questione, della laguna, che sono sedimenti in gran parte di origine organica, quando passano le navi, certamente anche con il vento e con i tempi cattivi, si sollevano, stanno in sospensione, e con la marea che esce vanno in mare. Quando sono in mare, la corrente che è antioraria fuori nel mar Mediterraneo lungo la costa italiana le sposta. 6 ore dopo la corrente torna dentro e torna dentro senza questi sedimenti. Quindi c'è una perdita di 1,5 milioni, 2 milioni di metri cubi di sedimenti ogni anno. E contemporaneamente, questo è un punto importante per capire la questione delle grandi navi, questi sedimenti quando sono in sospensione si ricollocano dove ci sono canali tendendo a, come dire, a intasarli, a renderli meno profondi, vengono sottratti dalla parte poco profonda della laguna.
Cioè questo processo che lei ci descrive, che cosa causa? Qual è il pericolo?
Questo porta che la laguna diventa piatta.
E per Venezia cosa vuol dire?
No, vuol dire che la laguna non è più una laguna, muore la flora e la fauna e diventa un braccio di mare con 3 bocche di porto. Rende la città di Venezia, che è solcata da canali in tutti i sensi, vivificate dalle correnti, diventa un'altra cosa. Faccio un esempio più stupido di tutti.
Ma
molto
possono crollare le case? Questo voglio capire.
No, per esempio Venezia non ha la fogna, non ci sono le fogne. E per fortuna che non ci sono, perché vorrebbe dire scavare dei grandi tubi nel fondale della laguna, perché l'acqua che entra e che esce in questa maniera rende possibile la vita, la salubrità della città.
Questo è chiaro, la laguna. Poi c'è il turismo e i cambiamenti climatici.
Il problema è il turismo. Due dati. 1946, finita la guerra, 172 milioni di abitanti nella città d'acqua. Oggi sotto i 49.000. Oggi 23,5 milioni di turisti all'anno. Oggi un numero superiore agli abitanti di bed and breakfast nella città.
Ecco, quindi, ma questo turismo di massa in che modo danneggia la città e che cosa si potrebbe fare?
Dunque, il turismo di massa vuol dire che la gente quasi tutta abita alberghi o piccole pensioni, eccetera. Quindi tutti i servizi che servono a una popolazione residente scompaiono. Qualche supermercato, che serve tanto, chiusura di tutti i negozi di piccole necessità. Quindi di fatto un cambio della società della città.
Insomma, in sostanza il tessuto sociale è stato sconvolto ed è diventata una giostra per turisti.
Ma addirittura di più, anche nelle parti, soprattutto nelle parti più povere della città, gli abitanti che avevano una casa anche modesta l'hanno venduta, comprando una casa, se potevano, con i quattrini in terraferma, che costa la metà, e hanno trasformato questa casa o venduto o bed and breakfast. Quindi c'è un cambio radicale della società. Oltre ai fatti che se lei viene nei giorni di punta, che sono quasi tutti quelli intorno alle feste e alle ferie, nella parte centrale della città ormai non si riesce a camminare.
Quale può essere la soluzione? Contingentare
appunto
gli ingressi?
Allora, l'UNESCO, torniamo quindi all'UNESCO, e dopo queste due visite nelle quali aveva, come dire, messo in guardia lo Stato italiano e lui la città di Venezia sulla eventualità di mettere in una lista dove ci sono soltanto 58 siti dell'UNESCO che possono perdere il titolo di siti protetti dall'UNESCO, sì, in una situazione di attenzione, dopo di queste avevano posto delle un programma per poter evitare nella successiva volta che si riunivano, che avviene adesso
a settembre
in Medio Oriente, per evitare. E il primo punto era quello di mettere delle regole per governare il turismo, che non vuol dire eliminarlo, ma vuol dire...
No, perché non sarebbe democratico eliminare, tutti hanno diritto di vedere
ma certo, cioè,
una meraviglia
certo,
come Venezia.
Però, molto spesso si dice che bisogna fare soltanto il turismo dei grandi alberghi, perché questi hanno la prenotazione, e evitiamo il turismo mordi e fuggi. Personalmente io e molti altri, e penso anche lei, pensiamo che tutti hanno diritto di vedere la città. In questo momento non avviene. Allora bisogna trovare, il turismo avviene a Firenze, avviene a Roma, nelle grandi città storiche.
Città d'arte, allora, sì.
E Cacciari in questo ha ragione, dice è un problema, come dire, del nostro tempo, ed è vero. La differenza è che a Firenze, a Roma e nelle tutte le altre città esiste un centro storico e poi una città di conurbazione tutto intorno,
sì.
E i due pezzi sono fortemente relazionati. Venezia non ha un centro storico, Venezia è tutta centro storico,
sì.
Quindi quello che avviene a Firenze soltanto nel centro, qui avviene nel 100% del territorio. Allora, aveva messo chiesto delle regole sul turismo l'UNESCO, nessuna di queste è stata nemmeno cominciata.
E su questo bisogna riflettere, non è stato fatto quasi nulla, anzi nulla. Comunque il voto, il monito dell'UNESCO su Venezia è di inserirla nei patrimoni a rischio, e il voto è in programma a settembre da parte degli stati membri dell'organismo ONU che ha sede a Parigi. Speriamo che nel frattempo succeda qualcosa, vengano presi dei provvedimenti, ma vedremo. Che Venezia è un'opera d'arte, un museo a cielo aperto, è un'opera d'arte che va salvaguardata. Siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso vi porta a prendere una boccata d'arte. Una boccata d'arte è una manifestazione che ci è piaciuta perché è la sua quarta edizione, noi l'abbiamo sempre seguita. E perché? Perché porta l'arte in 20 borghi in tutta Italia e porta artisti da tanti paesi. Quindi è un appuntamento molto interessante, e per noi quest'anno l'ha un po' seguito Manuela.
Certo. Hai detto bene, perché fino al 24 settembre tutte le regioni d'Italia ospitano un artista che con il suo linguaggio espressivo crea delle opere site specific in comunione anche con gli abitanti e con la specificità del luogo. Questo progetto è molto interessante sia da un punto di vista artistico ma anche turistico, proprio per collegarmi all'argomento di prima, perché ci porta a scoprire luoghi e paesaggi che sono fuori dal circuito turistico di massa. Quindi uno degli obiettivi di questo progetto è anche far scoprire magari dei luoghi, dei borghi che magari non rientrano nelle mete più famose. Questo progetto anche me ne ha parlato proprio Bruno Bersanti, che è il direttore di Fondazione Elpis, che mi ha raccontato anche come lavorano i cittadini alla creazione poi di questo progetto.
Sì, perché bisogna dire che Fondazione Elpis e Galleria Continua,
esatto,
sono, diciamo,
i promotori,
gli ideatori di questo appuntamento che ci è piaciuto molto.
È vero.
Allora, la prima cosa che gli hai chiesto è
come dialogano gli artisti con le comunità del luogo.
Sulla base di ricerche e studi sulla pratica dell'artista cerchiamo di individuare degli elementi all'interno del borgo, quindi del patrimonio del borgo, saperi, mestieri, tradizioni, usanze, che possano sposarsi bene col tipo di lavoro, di ricerca e di pratica che l'artista porta avanti. Quindi cerchiamo proprio di capire in quali contesti un artista piuttosto che un altro possa lavorare meglio, e poi abbiamo come regola, diciamo, quella di non far lavorare gli artisti nelle loro regioni di origine o nelle regioni in cui vivono.
Molti artisti non sono neanche italiani, quindi è proprio una
esatto.
Una
quest'anno abbiamo artisti costi da diversi paesi, da Iran, Brasile, Germania, Regno Unito, Costa d'Avorio, Israele, Cipro, Lettonia, Palestina, quindi insomma sì, c'è molta varietà. Ecco, il progetto si fonda su un dialogo, deve esserci un dialogo e un ascolto reciproco, non c'è una prospettiva privilegiata.
Tanti paesi, quindi tanti linguaggi artistici.
Sì, esatto, quindi abbiamo dal video alla pittura, alla scultura, all'installazione, alla performance, davvero anche a combinazioni di tutti questi media, perché poi appunto ci sono anche artisti che lavorano con più di un di medium. Poi appunto Tris, la collaborazione con Tris consiste proprio nel cercare di coinvolgere artisti che lavorano all'intersezione tra suono e arti visive. I progetti curati da Tris, che sono tre ogni anno, quest'anno in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, sono progetti che appunto coinvolgono artisti che lavorano con il suono.
Qualche novità di questa edizione?
Stiamo lavorando perché gli artisti possano trascorrere sempre più, diciamo, un tempo maggiore nei borghi, quindi queste residenze stanno diventando anche dei periodi un po' più lunghi, diciamo facile per gli artisti poi entrare in contatto, perché molto spesso ci vuole anche del tempo per entrare e farsi accettare in certe dinamiche. E sì, stiamo lavorando perché appunto gli artisti possono trascorrere più tempo nei borghi, e poi stiamo puntando anche molto sul coinvolgimento delle amministrazioni. Infatti abbiamo sempre più borghi che si autocandidano per partecipare.
C'è una tematica, un filo conduttore, oppure ogni regione affronta una tematica a sé stante?
Non c'è un filo conduttore, e il progetto davvero nasce dall'incontro. In questo caso preferiamo non avere dei temi a priori, anche perché sarebbe complicato, ma preferiamo poi che vengano fuori dall'incontro.
So che è una domanda magari difficile, però c'è qualche performance o qualche opera che magari l'ha particolarmente colpita?
Sì, certo. Il progetto di Mattia Paglia Toscolano in Umbria, i progetti sono tutti molto vari, quindi c'è uno spettro molto ampio e interessantissimo. Faccio un esempio: Mattia Paglia è a Toscolano in Umbria, è un borgo di 70 abitanti, una frazione del comune di Avigliano Umbro, che ha coinvolto tutti gli abitanti uno ad uno, ha parlato con tutti gli abitanti e subappaltato il suo progetto a loro, chiedendo loro che cosa avrebbero voluto realizzare per il borgo. E ne è venuto fuori un affresco molto divertente, ma anche molto interessante, di progetti, alcuni totalmente irrealizzabili, utopistici, altri invece realizzabili, persone che hanno suggerito di portare la piramide del Louvre a Toscolano, probabilmente più grande del borgo, la Cappella Sistina, oppure gente invece che è rimasta più sul pratico, una navetta per fare la spesa nella frazione più vicina, con servizi che magari si direbbe. Sì, oppure ricoprire il borgo con un tendone da circo, cioè anche questi sono abbastanza immaginifici. Quindi questo è un progetto che ha messo poi al centro dell'attenzione gli abitanti, e i loro progetti sono stati disegnati su due lastre esposte nei punti d'accesso del borgo, una di fronte all'altra, insomma nei punti nord e sud. Ma anche il progetto di Arianna Pace a Rivello in Basilicata, che si è concretizzato in una ricerca sugli alberi monumentali della Basilicata, in una perizia su un pino di oltre 200 anni che c'è a Rivello, quindi un progetto artistico che diventa anche cura di un albero, che è una metafora della cura di tutti gli alberi, insomma, e quindi dell'attenzione da dare alla natura, al territorio, insomma. Lei poi ha lavorato a un libro d'artista bellissimo, in cui ha messo insieme documentazione anche legislativa, ma coinvolgendo anche biologi, e quindi ha raccolto un po' tutta una serie di documenti sulla tutela degli alberi monumentali in Italia.
Beh, molto interessante.
Sì, tantissimo.
Manuela, ma è un programma fitto. Poi, tra l'altro, questo è un periodo di viaggi, di vacanze. Se uno vuole conoscere il programma, dove va?
C'è il sito www.unabboccatadarte.it.
Ecco, e quello che abbiamo sentito è il direttore di Elpis, vero?
Sì, Bruno Bersanti.
Ecco, allora avete sentito, c'è il sito, se volete conoscere il programma, che va avanti fino al 24 di settembre.
Esatto.
A proposito di arte pubblica, vi segnalo che è uscito proprio ieri il nuovo numero di Left, con un'inchiesta sul ruolo dell'arte negli spazi pubblici e sulle città ferite dalle disuguaglianze, con un'ampia intervista a Michelangelo Pistoletto. Sapete che la sua Venere degli Stracci a Napoli è stata incendiata, e in questa intervista l'artista approfondisce la riflessione sulla responsabilità sociale dell'artista e indica anche nuove prospettive per il futuro, quindi ci è sembrato interessante segnalarvela. Vi abbiamo parlato a giugno della mostra di un fotografo che amiamo tantissimo, Mario Dondero. La sua mostra è in corso fino al 6 di settembre a Palazzo Reale di Milano. Libertà e impegno. Sono parole, fa parte del titolo, e sono parole che si addicono a Mario Dondero, uomo, fotografo, partigiano nella Repubblica dell'Ossola, classe 28, è nato a Milano, e lui ha documentato dagli anni 50 i cambiamenti sociali. Frequentò il bar Giamaica a Brera con Ugo Mulas, con Carlo Bavagnoli, Giulia Nicolai, Alfa Castaldi, tutti mossi dall'urgenza di rinnovare il linguaggio fotografico e farlo diventare un forte strumento di impegno civile. Questo è stato il suo grande valore, no? Collaborò con le maggiori testate nazionali e internazionali e quella che è ospitata a Palazzo Reale è un'ampia retrospettiva che presenta tutto il suo lavoro, dai cambiamenti sociali in Francia nel 68, l'Irlanda, i ritratti di intellettuali come Pasolini, ma anche gente di spettacolo, Laura Betti, Iannacci, Gaber, il poeta Sanguinetti, Dacia Maraini, e ha anche una foto che è un'icona, il gruppo del Nouveau Roman a Parigi con Samuel Beckett. E poi gli artisti, l'Africa, la Russia, Cuba, Kabul, insomma lui ha lavorato tantissimo, foto che ci avevano anche donato le figlie per il calendario di Radio Popolare qualche anno fa, forse alcune o alcuni di voi ce l'hanno ancora a casa, con tutte le sue belle fotografie, con tutte le sue belle immagini di grande empatia. Allora, chi ci racconta di Mario Dondero? Un suo grande amico e stimatore, che è Giuliano Lucas, che ci ha detto delle cose inaspettate. Giuliano, ma è vero? È vera la cosa che mi dicevi?
Sì, c'è la straordinaria storia dell'incontro tra Ugo Mulas e praticamente Mario Dondero. Ecco, Ugo è lì seduto su una panchina ai Giardini Pubblici, Mario Dondero era stato licenziato dal settimanale Le Ore perché si era rifiutato di scrivere delle didascalie anticomuniste. E conversando praticamente, Ugo, che allora si occupava di poesia, dice: ma no, scrivo poesie e vorrei fare i corsi all'Accademia di Brera. Insomma, si confidano, però poi c'è il problema di mangiare. Mario dice: bene, ti porto io in un posto. E a un certo momento l'ho portato al Giamaica, dove è iniziata questa straordinaria amicizia e che ha portato poi a un certo momento a Ugo ad abbracciare la professione di fotografo.
Quindi fammi capire, è stato Mario Dondero a spingere Ugo Mulas verso la fotografia?
Sì, e poi insieme hanno fatto per moltissimi settimanali dei reportage insieme, poi anche andando a Venezia le prime biennali.
Le biennali, certo, certo.
Per cui c'è stato un sodalizio praticamente forte.
Bello.
Per almeno 3 anni, 4 anni, in quel mondo straordinario che era stato, che era Brera. L'ho conosciuto al Giamaica.
Al Giamaica, ma era più grande di te però?
Era più grande, io avevo 16 anni, figurati, quando ho conosciuto Mario.
E cosa ti è piaciuto di quest'uomo?
Ma sai, l'ambiente del Giamaica è che trovavi personaggi straordinari sotto tutti gli aspetti, no? E lui era una ventata di cultura, di allegria, di speranza, ti si avvicinava e parlava e ti raccontava, ti faceva diventare grande. Almeno per quanto mi riguarda il rapporto è stato sotto la sua protezione, in pratica ho iniziato a capire praticamente le cose del mondo, poi è arrivata la fotografia.
Quindi prima un grande respiro, uno sguardo sguardo sulla società, sul mondo, eccetera. E poi la passione per la fotografia, ma te l'ha trasmessa lui?
No, è che al Giamaica c'era tutto un gruppo di fotografi, diventati quasi tutti poi noti e famosi. Ugo Mulas, per dire, Alfa Castaldi, la Giulia Nicolai,
certo,
la Fiacquelin Bodozza, uomini e donne colti, intelligenti, che discutevano non la fotografia per la fotografia, ma sul ruolo del reporter, sul ruolo del giornalismo, sul ruolo anche della fotografia, con delle discussioni interminabili e, devo dire, anche appassionate. E lui era un agitatore di questo mondo, e tra un reportage e l'altro, tra una storia e l'altra, ricompariva al Giamaica portandomi praticamente notizie, storie, con un'affettuosità unica. Arrivava,
quindi,
con
non so,
motto.
Andava in Irlanda e poi tornava e raccontava, andava in Francia, tornava e raccontava, così?
Sì, devo dire che quando entrava al Giamaica c'era comunque subito un assembramento intorno a lui, perché portava comunque notizie di Beckett, di Ionesco, dei pittori inglesi che aveva fotografato, cioè era in una Milano comunque straordinaria per attività culturali, era una boccata d'ossigeno, e mi portava anche dei libri di poesie, comunque un insieme di informazioni, che non era roba da poco, in un Milano degli anni 60, in una Milano un pochettino ancora provinciale. Poi si è trasferito a Parigi, e lì ha significato anche ritorno al Giamaica, a Milano, continua informazione. Poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo lavorato per gli stessi giornali per tutta una vita.
Ah, quindi tu hai lavorato anche con lui?
Sì, ho collaborato a un insieme di giornali a un certo momento, che vanno dall'Espresso a Tempo Illustrato con Ermanno Rea, al Diario per dire l'ultimo, ma l'Illustrazione Italiana quando io ero il direttore dell'Immagine, o Azimut, insomma, e andavamo a vendere tranquillamente sotto braccio le fotografie all'Unità, al Messaggero, a Repubblica. Abbiamo fatto l'Africa, chi un anno, chi l'altro, cioè ci siamo inseguiti tra l'Algeria, la Tunisia, la Guinea-Bissau e tanti altri posti. Ci siamo voluti bene, tanti libri ci sono, le mie e le sue fotografie. Ed è stato un poeta, un grande poeta, che ha insegnato, giovane come me, primo i tempi della vita, due, che c'era la possibilità praticamente di produrre fotografie e reportage a controcorrente, in assoluta libertà, perché comunque trovavi sempre un piccolo giornale che te le pubblicava, per cui una libertà di espressione, libertà a un certo momento di creazione e dolcezza nei rapporti. È un grande affabulatore, è un poeta.
Senti, lo trovi azzeccato questo titolo per la sua mostra che si è aperta proprio in questi giorni a Palazzo Reale, La libertà e l'impegno?
Sì, perché assommava le due cose. Mario poi era un comunista legato molto alla tradizione gramsciana, comunista libertario, io lo chiamo, libero anche dalle strutture. Infatti lo si è visto nelle lunghe collaborazioni, l'ho visto con Tino Azzini a Giorni Venuove, un giornale in cui abbiamo collaborato per anni, libero di tornare a raccontare quello che desiderava. Erano anche degli articoli, perché Mario arriva dal giornalismo scritto, arriva giovanissimo da Milano Sera, dove era un cronista di Nera, no? Poi da Milano Le Ore, il famoso settimanale di Cappelli e Prunas. Lui ha percorso le varie strade di un giornalismo di controinformazione in maniera, come dirti, proprio straordinaria, leggera, straordinaria, operando e lavorando. Cioè, i miei ricordi più belli quando abbiamo collaborato a Jeune Afrique e a Fricasia a Parigi, e anche l'Umanité, con questi viaggi, con questi reportage terzomondisti e altro. Per cui una vita impegnata, con il suo grande amore che era Annie, la sua compagna, e i suoi figli, personaggio unico in un panorama che solamente la Milano degli anni 60 poteva dare, con le sue passioni e soprattutto la sua sportività. No?
Uno sportivo?
Sì, come lui, quando poteva, che era in Italia, a un certo momento andava a Genova a vedersi praticamente il suo Genova e faceva una scappatina dai portuali, che erano i suoi amici, e gli avevano dato la tessera ad onore, no? A un certo momento. Per cui, vedi, aveva poi da qualsiasi parte e in qualsiasi luogo amicizia e storia, come in Sardegna, che noi ci trovavamo due volte all'anno a Sasperate da uno scultore, Pinuccio Sciola, insieme a Pablo Volta, altro fotografo. Stavamo insieme una settimana con ricordi, storie, proposte.
Insomma, una fucina di idee, ecco.
Una fucina di
idee. E poi diventavano immagini. Insomma, abbiamo tutto un pezzo di storia, non solo del nostro paese, ma, come dicevi, dell'Africa, dell'Europa anche.
Sì, è un pezzo di storia di uno che l'ha fatto con perspicacia, intelligenza, passione, e superando tantissime difficoltà, perché lui è stato un freelance tutta la vita. Freelance significa precario.
Sì, libero. Se come te.
Libero. Se tu assommi poi un freelance precario, libero, in un mondo di giornalismo che era un pochettino bigotto e conservatore, capisci le difficoltà.
Grazie dunque a Uliano Lucas, che ci ha parlato di Mario Dondero, L'impegno e la libertà, una bellissima mostra che vi consiglio di non perdere fino al 6 di settembre a Palazzo Reale di Milano. Attenzione, ingresso libero. Sarebbe stato contento Mario Dondero. Da un grande a un altro, sì, perché da Dondero, poi abbiamo sentito Uliano Lucas, passiamo a Gabriele Basilico. Sì, perché fino all'inizio di ottobre ad Alessandria, nelle sale d'arte che si trovano in via Machiavelli, c'è la mostra di Gabriele Basilico Ritorni a Beirut. E poi si è aggiunta a metà di luglio un'altra sezione della mostra dedicata ad Alessandria. Allora, questo viaggi anzi, perché vediamo la città di Beirut, quanto è stata distrutta dalla guerra nel 91, poi è tornato Gabriele Basilico nel 2003, poi nel 2008, poi nel 2011 e ha documentato la rinascita, la ricostruzione di questa affascinante città. Noi ne abbiamo parlato con Giovanna Calvenzi, che è grande foto editor, è stata moglie di Gabriele Basilico e la custode dell'archivio Basilico, da cui sono arrivate tutte queste foto.
È il frutto di un lavoro durato più o meno 20 anni sulla città di Beirut in 4 occasioni diverse. La prima occasione risale al 1991, quando Gabriele è stato invitato dalla Fondazione Hariri e dalla scrittrice libanese Dominique Day ad andare con un gruppo di autori internazionali a fotografare la città che stava uscendo da una guerra che era durata 15 anni.
Che l'aveva devastata.
Che l'aveva totalmente devastata, ma non l'aveva distrutta. Ha subito un solo bombardamento e tutti gli altri erano una guerra con armi non particolarmente violente, per cui era come se la città avesse una malattia della pelle, era completamente rovinata, distrutta, ma la struttura era ancora riconoscibile.
Senti, ha fatto questo lavoro insieme a fotografi che stimava tantissimo, no? Hai detto Kudelka e Robert Frank.
Kudelka, Robert Frank, René Burry, Raymond Depardon e Fouad El Khoury. Quindi era un piccolo gruppo internazionale, veramente internazionale, e Gabriele era molto orgoglioso di farne parte, ovviamente. Avevano l'incarico di lavorare nel centro storico, Centreville era il tema.
Per documentare quello che era successo.
Esattamente. E poi Gabriele ci è tornato nel 2003 per incarico di Stefano Boeri, che allora dirigeva la rivista Domus. Poi ci è tornato per mettere a confronto lo stato di ricostruzione, l'inizio della ricostruzione. Poi ci è tornato nel 2008, ha fatto una mostra a Beirut sui suoi lavori precedenti e ha continuato a fotografare la città. E poi un nuovo incarico della Fondazione Hariri, questa volta con Robert Polidori, Claudis Luban, Fouad El Khoury e di nuovo Gabriele. Nel 2011 è tornato per documentare la città ricostruita.
Nel 2008 e nel 2011 è comparso il colore, invece nei primi viaggi era il bianco e nero. Tu sai questo passaggio come è avvenuto?
C'è da dire una cosa, che già nel 91 lui ha fatto anche il colore. Che
qui non c'è però.
No, non l'abbiamo messo perché è una storia un po' a parte, come dire. Il lavoro a colori su Beirut nel 91 è già stato esposto alla Biennale Arte a Venezia, quindi aveva già una sua visibilità. In questo caso invece abbiamo mantenuto la prima selezione. Gabriele trovava il colore del 91, Gabriele non ha mai fatto una scelta radicale sul bianco e nero invece del colore.
Ma io pensavo fosse legata alla guerra, alla distruzione, invece, no. Invece la ricostruzione col colore.
No. Quando è nato il digitale, Gabriele ha iniziato a lavorare a colori, decidendo poi se utilizzare bianco e nero per le stampe o il colore, come ha fatto per Mosca, per esempio. In realtà poi gli è piaciuto il lavoro a colori e quindi ha continuato a lavorare a colori.
Lo accompagnavi in questi viaggi?
No, mai.
No.
Io lavoravo nei giornali come dipendente, quindi non potevo fare l'accompagnatrice.
Però sappiamo che lui aveva uno stato d'animo anche di preoccupazione quando faceva questo lavoro, vero? Soprattutto forse nel primo viaggio.
Nel primo viaggio era molto preoccupato perché non si sentiva adatto, pensava di non essere il fotografo giusto nel posto.
Beh, gli spazi urbani erano il suo pane.
Lui vedeva soprattutto la tragedia, è rimasto molto toccato dal fatto di una città, un centro storico completamente abbandonato e così ferito, così martoriato. Infatti chiamava dicendo: ma io non c'entro niente, non sono un fotografo di guerra, non so cosa fare. E poi grazie a un amico scrittore libanese ha trovato la sua strada, nel senso che sono saliti in cima all'hotel Hilton e questo amico scrittore gli ha detto: se tu socchiudi gli occhi e guardi in lontananza vedi una città del Mediterraneo ferita ma la cui struttura è ancora in attesa di riprendere vita. E Gabriele ha citato questo episodio continuamente perché è stato veramente l'episodio risolutore che lo ha spinto a lavorare ed affrontare la città non come elogio della tragedia, in qualche modo la paura della rovina, l'elogio della rovina è un pericolo davvero rischioso per Gabriele, che ha sempre avuto una fotografia molto sobria, no? Molto.
Un grande. Gabriele Basilico ritorna a Beirut e poi, come vi dicevo, c'è l'altra sezione di cui abbiamo parlato anche più di recente, perché si è aperta alla metà luglio, al 13 per la precisione, e su Alessandria. All'archivio, no scusate, alle sale d'arte via Machiavelli 13 ad Alessandria fino al 1° di ottobre. Attenzione che se ci andate è aperta al pomeriggio da giovedì alla domenica dalle 15 alle 19. Da Alessandria a Lovere, vicino a Bergamo forse, Manuela?
Sì.
Sì, perché lì c'è una mostra che si è aperta un po' di tempo fa, però ci ha interessato perché c'è il tema del ruolo delle donne nella società di fine Ottocento e sono i dipinti di Cesare Tallone. Manuela.
Esatto, sì. La mostra rimane aperta fino al 1° ottobre e oggi alle 3:30 sul sito, poi ci sono tutte le informazioni www.mostratallone.it, c'è la possibilità di partecipare a una visita guidata.
Ma dov'è la mostra?
Alle gallerie dell'Accademia Tadini di Lovere. E la mostra è stata curata dal direttore Marco Albertario insieme a due storiche dell'arte, Silvia Capponi ed Elena Lissoni. Cesare Tallone rientra nella storia, diciamo, femminile dell'Ottocento perché lui nel 1897 ha fondato la prima accademia d'arte per le donne, proprio perché le donne non potevano accedere, diciamo, all'Accademia Carrara. Lui ha deciso invece di fondarne una sua in casa sua a Palazzo Suardi, dove abitava, per far sì che anche le donne potessero accedere, diciamo, al mondo dell'arte.
E quindi si capisce bene perché ci è simpatico.
Esatto.
Cesare Tallone.
E parlando poi con Marco Albertari, il direttore, gli ho proprio chiesto anche che tipo di donna, di figura emerge, diciamo.
Dai vari ritratti femminili che ci sono, mi viene da dire che emerge una donna che è molto consapevole della propria posizione sociale, oltre che del proprio vissuto, perché la mostra si apre con questo ritratto femminile, il ritratto di una poetessa, un intellettuale quindi, che allude chiaramente a tutte quelle figure di donne che in quegli anni si impegnavano nella poesia, nella letteratura, nel giornalismo, come faranno peraltro Eleonora Eleonora Tango, moglie di Tallone, e anche Vittoria Tango, sua cognata. E si conclude con l'immagine di una serie di donne loveresi che però sappiamo hanno avuto un ruolo molto importante nella società del loro tempo, perché sono state anche in grado di gestire, oltre alla famiglia, anche un'industria.
Noi vediamo solo ritratti di donne che appartenevano a un ceto sociale elevato, oppure abbiamo uno sguardo un po' più ampio?
Beh, dobbiamo calcolare che fondamentalmente chi posa per un pittore, ma se vogliamo anche chi posa per un fotografo, è comunque una persona che può permettersi, se vogliamo, anche un ritratto. Quindi parliamo quantomeno di figure legate alla borghesia oppure al ceto intellettuale.
Come avete strutturato il percorso espositivo?
Allora, il percorso espositivo nasce un po' dall'incrocio di due ricerche. Diciamo che la centralità delle figure femminili emerge molto dal fatto che alla base di tutto ci sono state ricerche su un nucleo di famiglie loveresi, e dall'esame, diciamo, di queste famiglie sono emerse appunto alcune figure femminili di particolare rilievo. Questa società si deve rappresentare, deve crearsi un'immagine, e questa società trova, oltre che nell'architettura, in Cesare Tallone il suo interprete ideale. Allora abbiamo cercato di spiegare come mai, fra tutti i pittori disponibili in un ambiente culturalmente ricco, culturalmente vivace come quello bergamasco, la scelta sia caduta proprio su Cesare Tallone, anche perché è una parte della società loverese quella che si fa ritrarre da Cesare Tallone, quella più legata ai temi del progresso e dell'emancipazione femminile.
Allora, ricordo che la mostra è visitabile fino al 1° ottobre alle Gallerie dell'Accademia di Tadini di Lovere, in via Tadini 40. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito www.mostratallone.it.
È il tempo fuggito, dobbiamo fermarci qui. Grazie a Manuela.
Grazie a voi.
Un caro saluto da Tiziana Ricci, e con i girasoli estate. L'appuntamento è a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario, verso 1:20. Ciao a tutte e a tutti, e buona vacanza a chi
sta andando, anche a chi rimane, buona vacanza.
Magari chi rimane è contento di sentire tutte le possibilità, le mostre, gli appuntamenti che si possono vedere durante tutta l'estate. Ciao a tutte e a tutti!